Digital samplers allow you to take a snatch of a record, or sound, or anything like that, and turn that into a building block for a song.
The sample.
The sample.
Sample-based music. Sample-based music. What's so great about the original sample
stories?
Sample stories.
Ci sono parole che oggi scorrono lisce, normalizzate. Ambient, chill out, trance, stadium house. Quest'ultima forse un po' meno, ed è anche la più importante. Le usiamo senza pensarci, come se fossero sempre state lì, come se fossero nate da sole, per sedimentazione naturale. Eppure qualcuno le ha pronunciate per primo. Qualcuno le ha fissate mentre tutto stava ancora succedendo. I KLF hanno dato un nome alle cose mentre le cose prendevano forma. Prima che la club culture diventasse industria, format, un linguaggio riconosciuto ed accettato, loro stavano già osservando il meccanismo dall'interno, con lucidità e molta ironia, con una consapevolezza rara per un mondo che viveva di accelerazione continua. All'inizio si chiamano The Justified Ancients of Moo Moo, un nome che arriva dalla trilogia degli Illuminati di Robert Anton Wilson e Robert Shea, romanzi che parlavano di una specie di religione satirica chiamata Discordianesimo, un'idea che suggeriva di usare il caos come metodo, un mito inventato come chiave di lettura del mondo reale. Bill Drummond e Jimmy Cauty si incontrano nel 1987, con esperienze diverse ma visioni compatibili. L'idea è semplice e radicale allo stesso tempo: usare la musica pop come materiale grezzo, tagliarla, ricombinarla e renderne visibile la struttura. Il primo album si intitola 1987, What the Fuck is Going On? È una domanda esplicita, prima ancora che un disco. Beat elettronici, groove house, ma soprattutto campionamenti celebri presi ovunque. Beatles, Led Zeppelin, ABBA. Il sampling ha sempre viaggiato fra vicoli bui e stanze strette, col bavero alzato, insomma. Chi lo usava cercava di non farsi riconoscere, era parte integrante dell'arte di campionare. Negli anni, alcuni di quei sample sono emersi solo grazie alla ricerca, infatti. È la stessa ricerca da cui, in un certo senso, nasce anche questo podcast. I KLF usano un altro metodo, decisamente più esplicito. Il sample viene esibito come una preda, dichiarato e ostentato. Quando gli ABBA intervengono legalmente per The Queen and I, il sistema reagisce, le copie vengono ritirate, il confine si materializza, è il punto in cui il meccanismo mostra il proprio perimetro. I KLF capiscono presto una cosa: la musica pop funziona come un sistema, ha delle regole, delle traiettorie, viaggia su percorsi che si ripetono. Nel 1988 pubblicano The Manual, un libretto asciutto, pragmatico, quasi amministrativo. Spiega come arrivare al numero uno senza soldi e senza esperienza. È scritto in modo freddo, pratico, come se stesse guardando il successo dall'alto, con calma. Le classifiche diventano leggibili, il successo viene trattato come un sistema replicabile, la club culture inizia a riconoscere le proprie dinamiche. Nel frattempo i nomi cambiano. The Time Lords, Doctor in the TARDIS arriva al primo posto, il gioco funziona. E poi arriva The KLF. Un acronimo che sta per Copyright Liberation Front, il fronte di liberazione dei diritti d'autore, insomma. Una dichiarazione di intenti già nel nome, un manifesto quasi politico, un'idea della musica come materiale libero da usare, da piegare, da far circolare, un modo molto preciso di stare dentro il music business, conoscendone le regole e scegliendo di attraversarle con anarchia. La sigla diventa definitiva, il progetto si allarga e la visione si chiarisce. Tra il 1990 e il 1991 prendono forma tre brani che iniziano a circolare ovunque: What Time Is Love, 3 AM Eternal e Last Train to Train Central. Sono letteralmente porte spalancate verso spazi nuovi per la musica elettronica. Jimmy Coty li catalogherà come Stadium House, rave pensato per luoghi enormi, per folle compatte, per una dimensione collettiva che riesce a tenere insieme energia, simboli e appartenenza. Brani che funzionano nel momento dell'esplosione e restano impressi anche dopo. Nel 1991 esce l'album The White Room, un disco che diventa immediatamente qualcosa di più di una raccolta di hit, oggi un oggetto iconico. La copertina resta impressa come una fotografia nella memoria di un'intera generazione, quella stanza bianca, quel totem fatto di casse. Un'immagine semplice, quasi sacrale, che sembra dire «questo è il nostro nuovo credo». The White Room entra nelle case, nelle camere, nelle valigie dei DJ. Diventa il suono di un'epoca precisa. I KLF arrivano ad essere il progetto con le vendite più alte al mondo in quel momento. Presenza costante nelle chart e riconoscibilità immediata. Dentro quel disco vive anche una dimensione che va oltre la spinta del dance floor. C'è l'idea che la house e la musica elettronica possano raccontare ogni emozione possibile. L'adrenalina del party convive con la sospensione, con la malinconia, anche con la dolcezza. Brani costruiti con bassi morbidi, pad larghi, voci che portano con sé una fragilità nuova, ballate sintetiche che non hanno nulla da invidiare al pop emotivo con cui era cresciuta la generazione precedente. La traccia che dà il titolo all'album è esattamente questo. È un disco che compravi grazie alle hit ballate nei club, poi lo ascoltavi interamente e si scopriva che funzionava anche in un altro momento, quello del ritorno a casa, quando le orecchie hanno bisogno di decompressione, quando il corpo rallenta ma non vuoi uscire da quel mondo ancora per un po'. The White Room diventa colonna sonora di quella zona rarefatta e irripetibile, un luogo mentale che la club culture inizia a riconoscere come proprio. In quel momento la musica elettronica entra definitivamente nello spazio pubblico, con tutta la sua complessità, con loro, dentro. In parallelo accade qualcosa di diverso, un rallentamento, uno spostamento laterale, e anche qui i nomi iniziano a contare, parole che restano, parole che useremo ancora. Chill Out arriva nel 1990, un viaggio immaginario attraverso gli Stati Uniti, paesaggi sonori, voci radiofoniche, battiti che si sciolgono. La musica diventa ambiente, spazio mentale, un luogo di permanenza. È uno dei primi esempi compiuti di quella che inizieremo a chiamare Ambient House, un uso nuovo del tempo. La club culture inizia a costruire spazi in cui fermarsi, zone di sospensione, un tempo meno misurabile. Nel 1992 ai Brit Awards, i KLF salgono sul palco. 3 AM Eternal viene eseguita insieme agli Extreme Noise Terror, una versione estrema, metallica, violenta, fuori asse. È la chiusura di un ciclo. Poco dopo dichiarano lo scioglimento, cancellano il catalogo, ritirano la musica dal mercato. La dichiarazione è semplice, ma diventa immediatamente leggendaria. Torneremo a fare musica quando ci sarà la pace nel mondo. La club culture continuerà a muoversi, il sistema prosegue la propria espansione. Loro, dopo aver gettato le fondamenta, si chiamano fuori. Dopo il ritiro, l'azione artistica cambia forma, il suono lascia spazio al gesto. Il messaggio smette di passare attraverso i dischi, il denaro diventa materiale, il valore diventa un concetto da esporre. Nel 1994, sull'isola di Jura, i KLF bruciano 1 milione di sterline. Un falò, un atto pubblico, un sacrificio. Il gesto viene filmato, ma non viene spiegato. Resta lì, sospeso, come un rito pagano misterioso. È un'azione che sembra appartenere a un culto, a una setta immaginaria, agli Ancients of Mumu, da cui tutto era partito. Il denaro perde la sua funzione pratica, diventa oggetto, un simbolo, una domanda. Quanto ce ne serve davvero? I KLF hanno attraversato la musica dance con una consapevolezza rara. Hanno usato il sistema fino a renderlo leggibile mostrando come funzionava il successo, il suo meccanismo. Hanno abitato la festa senza rinunciare al gusto estremo di criticarla. dentro un mondo che viveva di euforia continua, hanno introdotto l'idea della distanza, della sottrazione e infine del silenzio come gesto creativo. Ci hanno lasciato nomi, mappe e rituali prima di fermarsi, cristallizzando così un'era che abbiamo attraversato. La pace nel mondo resta una promessa irrealizzata. La loro uscita di scena resta uno dei gesti più radicali della club culture.
The sample.
Sample-based music.
The sample.
What's so great about the original sample stories?